capitolo 7, da 1 a 10. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte queste parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Capernaum. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo pregavano con insistenza. «Egli merita che tu gli faccia questa grazia», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non stare a disturbarti. Io non son degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te. Ma comanda con una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono un uomo sottoposto a un'autorità e ho sotto di me dei soldati, e dico all'uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». All'udire questo Gesù restò ammirato e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte queste parole al popolo, la nostra traduzione dice così perché si capisca, ma se dovesse tradurre letteralmente dal testo greco, suonerebbe più o meno in questo modo: dopo aver portato a compimento tutte queste parole nelle orecchie del popolo, le parole che Gesù pronuncia sembrano più che parole un'opera, un'azione. Gesù, parlando, agisce. Dopo aver portato a compimento queste parole nelle orecchie del popolo, le parole di Gesù sono come il seme del seminatore. Gesù ha portato a compimento un'opera grande, ha seminato la parola di Dio. La parola di Gesù è un fatto che si compie, perché la parola di Dio che esce dalla bocca di Gesù trasforma, agisce, cambia le situazioni, fa crescere l'uomo. Gesù, prima di pronunciarle, le sue parole, le vive, le pronuncia come vita che egli comunica e trasmette. Entrò in Capernaum. Era fuori della città, in luoghi dove non c'erano distrazioni per quelli che lo ascoltavano. Adesso entra nella città, entra in Capernaum, dove gli uomini abitano. La parola viene seminata fuori della città. Nella città adesso Gesù mostra ancora la concretezza dell'amore del Padre. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Chi è il centurione? È un ufficiale dell'esercito, ed era come ufficiale a capo di altri. Se stava a Capernaum vuol dire che c'era una guarnigione di soldati in questa città, come erano dislocati un po' in tutte le città. Da chi dipendeva questo centurione? Con ogni probabilità dipendeva da Erode. Erode Antipa, che era governatore, che era re della Galilea e Cafarnao in Galilea. Un ufficiale di Erode Antipa. Naturalmente deve essere stato un pagano, era un pagano, lo sappiamo anche dopo. Quindi o romano, ma difficilmente, perché casomai i romani erano alle dipendenze dell'esercito romano, di Pilato, non di Erode. Quindi probabilmente era un siriano. Però è un uomo che ha molta umanità, ama il suo schiavo, ama il suo servo. L'aveva molto caro, dice. E questo servo sta per morire, quindi non può essere trasportato. Allora questo centurione che ha sentito parlare di Gesù, che cosa fa? Gli manda una delegazione. E lui, essendo un ufficiale, che delegazione gli manda? Va a cercare le persone più in vista, i notabili della città. Va a cercare gli anziani dei giudei, le persone più autorevoli della città. Gli mandò alcuni anziani a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Qui la parola salvare sarebbe quasi da tradurre, strappare dalla morte il suo servo, che ormai era sul punto terminale, si dice così, in fase terminale. Questi anziani si trovavano in città, non avevano quindi ascoltato Gesù sulla pianura. Se sono qui, che cosa fanno questi anziani? Accettano di porsi come intermediari tra il pagano e Gesù e vanno a dirgli: egli merita o egli è degno che tu gli faccia questa grazia, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Questi anziani non pensano, non conoscono, o sembra che non facciano caso della gratuità dell'amore di Gesù. Non lo conoscono ancora. Lo prendono come un guaritore, capace di fare miracoli, e gli dicono: guarda che questo miracolo è già stato pagato. Il centurione lo merita. Ama il nostro popolo e ha costruito per noi la sinagoga. Quindi è degno, ha i meriti. Così questi anziani non esprimono fede, ma pretesa. La grazia che essi chiedono la vedono non come grazia, come espressione dell'amore gratuito di Dio, ma la vedono come qualcosa di già acquistato dall'uomo con le sue azioni. Quindi hanno una mentalità abbastanza da farisei, una mentalità anche da pagani, si potrebbe dire. Chiedono a Gesù un dono, ma come restituzione di qualcosa che l'uomo ha già dato a Dio. Chiedono a Dio un miracolo già pagato, quindi un certo spirito di pretesa. Così da questa domanda degli anziani del popolo non risulta il vero essere di Gesù. e non risulta nemmeno il vero volto di Dio. Da questa domanda degli anziani risulta un modo di vivere la fede o la religiosità come un commercio. L'uomo può vantare dei diritti nei riguardi di Dio. Così anche Gesù non è riconosciuto, o da queste loro espressioni non risulta che Gesù sia il dono del Padre per l'uomo peccatore, ma che sia quasi una ricompensa per gli uomini buoni. Fino con loro. Cosa vuol dire? Gesù non bada al modo con cui viene interpellato dagli anziani, ma è contento di poter instaurare un rapporto con un pagano. Coglie l'occasione di incontrare i pagani con il favore degli ebrei. Voi sapete come per gli ebrei entrare in casa di un pagano sarebbe stato un'immondezza, diventare immondi, non era possibile. Già abbiamo sentito quando Gesù è entrato in casa di Levi per il banchetto con i pubblicani, come lo hanno giudicato i farisei. Qui Gesù è invitato in casa di un pagano dai giudei stessi, dagli anziani addirittura. Quindi Gesù ne approfitta dell'occasione. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli. Ora il centurione si pente d'aver mandato a Gesù dei notabili, dei personaggi. Forse si è accorto che in questo modo l'incontro coi notabili, la visita di questi personaggi, poteva essere sentita da Gesù come una violenza, come una pretesa. Adesso li manda alcuni amici invece, e gli amici sono persone che non hanno dignità particolari. Sono le persone che condividono le gioie e le sofferenze. Gli amici possono condividere anche la sua fede. Li manda alcuni amici. Gli amici possono anche trasmettere le parole in una maniera più fedele che non i personaggi, i quali di sicuro aggiungono le proprie. Signore, non stare a disturbarti. Io non son degno che tu entri sotto il mio tetto. Cioè il centurione non si muove lui sta presso il suo servo che sta per morire. Affida agli amici non più la richiesta che lui venga, ma affida loro la propria fede da trasmetterla a Gesù, da far conoscere a Gesù che tipo di fede lui ha. Gli amici probabilmente, pensa il centurione, o noi possiamo pensare che lui pensi, gli amici saranno più fedeli nel trasmettere il suo pensiero e nel far sentire a Gesù anche con quanta umiltà egli lo stia pregando. Non stare a disturbarti, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo non mi son neanche ritenuto degno di venire da te. Lui sa di essere un pagano e quindi di non poter venire a contatto con un ebreo, soprattutto con uno così grande come Gesù, un rabbi del genere, non son degno. Vedete la differenza tra le parole che dice lui e quelle che hanno detto i capi. I capi hanno detto: egli è degno. Lui dice: io non sono degno. Quindi la richiesta fatta dal centurione è una richiesta fatta con grande umiltà, non pretende eccezioni, è un pagano, quindi non chiede a Gesù che faccia eccezioni per entrare in casa sua. Però l'indegnità non gli impedisce di aver fiducia, anzi, sapendo d'essere indegno, la sua fiducia in Gesù è più grande, è totale, è più pura. Non mette davanti dei propri meriti, quindi la propria fiducia in Gesù diventa davvero la fiducia nella bontà di Gesù. La bontà è tutta sua. Io non merito niente, quindi posso chiedere che lui possa aver fiducia in una bontà completa e totale di Gesù. Quindi questa, la coscienza della propria indegnità lo aiuta a purificare la propria fede e a renderla più bella, più libera. Signore, non stare a disturbarti, non son degno che tu entri sotto il mio tetto, per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te. Ma comanda con una parola e il mio servo sarà guarito. Comanda con una parola e il mio servo sarà guarito. Questa espressione dice davvero come la fede di quest'uomo in Gesù è la stessa fede che si ha per il Padre, per Dio. Vi leggo un'espressione del Salmo 107, al versetto 20. Mandò la sua parola e li fece guarire, li salvò dalla distruzione. Mandò la sua parola e li fece guarire. Il centurione ha questa fiducia che la parola di Gesù è parola di Dio. Basta che lui la pronunci. Ciò che lui dice avviene, anche a distanza. Non serve che gli compia gesti particolari da taumaturgo. Non serve che gli faccia cose speciali. Il centurione ha fiducia che la parola di Gesù ha efficacia divina. E poi gli fa anche degli esempi dai quali traspare che egli crede che la parola di Gesù è come un servo obbediente che esegue. La sua parola è quasi una persona che lavora, che compie quello che la parola esprime. Anch'io infatti sono un uomo sottoposto a un'autorità e ho sotto di me dei soldati e dico a uno vai, gli va, un altro viene, gli viene, eccetera. Se la parola dell'uomo è ubbidita dagli uomini, quanto più la parola di Gesù sarà ubbidita dalle creature di Dio, dalla malattia per esempio. Quanto più la parola di Dio che esce dalla bocca di Gesù compirà quello che lui dice, quello che lui le fa fare a questa parola. Quindi con queste espressioni il centurione davvero manifesta una fiducia piena in Gesù. Ed è bello vederlo come non mette davanti al Signore nessuna delle sue opere buone. Egli non le ha compiute per avere dei diritti nei riguardi di Dio, nei confronti di Dio. All'udire questo Gesù restò ammirato, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Tra i pagani può esserci una fede più grande che in Israele. Tra i pagani può esserci un rapporto con Dio più bello che non addirittura nel popolo di Dio stesso. Pensate come questa frase deve essere risuonata con gioia nella chiesa di San Luca. San Luca sta scrivendo per cristiani che vengono dal paganesimo. Pensate come si sentono consolati questi cristiani a sentire che la loro fede può essere ammirata da Gesù più di quella del popolo di Israele. Perché in Israele Gesù non ha trovato una fede così grande? Ma perché Israele era cosciente d'avere dei meriti nei riguardi di Dio. Israele era sempre tentato di un po' di orgoglio spirituale, di dire: noi siamo discendenza di Abramo, noi siamo circoncisi, noi siamo quelli che tengono in piedi il Tempio a Gerusalemme, noi siamo... Israele è tentato sempre di mettere davanti dei propri meriti, delle proprie dignità. E quindi la fede in Dio non è completa, non è tutto credere che Dio è buono, ma è anche credere che Dio ha dei doveri nei nostri riguardi. Quindi una fede così grande in Israele è difficile. È più facile che questa fede ci sia tra i pagani, tra i peccatori, tra quelli che sanno di non essere degni. La fede del centurione diventa esempio per la fede della Chiesa. Una fede che poggia su una grande umiltà. Una fede che non ha nessuna pretesa, nessun merito, ma che è fiducia completa nella bontà del Padre. Noi vediamo come questa mentalità degli ebrei ce l'abbiamo dentro anche noi, molto ben radicata. Per esempio, quando si dice: ma cosa ho fatto di male io per meritare questa malattia o questa sofferenza? Cosa ho fatto di male io che non ho quei beni, quelle grazie che hanno quegli altri? Io ho sofferto tanto nella vita, ho lavorato tanto, quindi il Signore mi darà un angolino di paradiso. Sono ragionamenti che sentiamo quasi tutti i giorni, magari anche li abbiamo fatti. Come se noi avessimo dei meriti, come se noi fossimo degni. Ebbene, questa fede non è quella che dà gioia a Gesù. È una fede che lo fa soffrire un pochino, perché attraverso questo modo di credere diamo più importanza a quel che facciamo noi che a quello che ha fatto Lui. Diamo più importanza alle nostre piccole cosucce che non alla totalità del suo amore. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Questa frase non occorreva neanche più dirla ormai, perché ormai qui abbiamo capito che quello che interessa di più in questo episodio non è tanto la malattia o la morte o la guarigione di quel servo del centurione, ma quello che Gesù voleva insegnare, far vedere, e quello che San Luca voleva trasmettere alla Chiesa non era tanto una guarigione in più, ma era come si vive la fede, com'è la vera fede, quella che lascia stupito Gesù stesso, che non era abituato a vederla, perché in Israele non aveva ancora vista una fede così grande. Lui la chiama grande. Non dice nemmeno qui San Luca se Gesù l'ha detta la parola per la guarigione del servo. Forse Gesù non ha neanche detto nulla, gli è bastato vedere la fede del centurione attraverso gli amici. Anche questa è una lezione che fa bene per i cristiani di San Luca, che siamo noi anche. I cristiani di San Luca non hanno visto Gesù come noi, non l'abbiamo incontrato per strada. Siamo distanti dai tempi in cui lui è vissuto, così come i cristiani cui scrive San Luca. Ebbene, questi cristiani erano, e noi siamo, nella stessa condizione del centurione. Anche il centurione non ha desiderato e non ha voluto un incontro personale con Gesù. Gli ha mandato a dire da amici: basta la tua parola. E così possiamo essere anche noi, proprio tali e quali. Anche noi possiamo mandare a dire a Gesù tramite amici, che possono essere i fratelli nella Chiesa, che possono essere i santi, gli mandiamo a dire: basta la tua parola, manda la tua parola in casa mia. Ecco come questo centurione diventa l'esempio, il modello anche per noi, per la nostra fede. E Gesù non serve che pronunci altre parole. Quando c'è questa fede, lui è già in casa. Quando c'è questa fede, lui è già presente nel cuore e quindi anche operante, e quindi la sua guarigione è già avvenuta. La guarigione è operata da lui. Trovarono il servo guarito. La parola di Gesù, che lui la pronunci o che non la pronunci, di nuovo, è una parola efficace. Per questo anche noi amiamo la parola di Gesù e la lodiamo, come dice un salmo: lodo la parola del Signore. La parola di Dio è davvero come un servo fedele che ubbidisce. La parola del Signore agisce nella nostra vita. Per questo la custodiamo, la teniamo nel cuore, la teniamo nella mente, la teniamo sotto gli occhi. Ogni giorno ce la richiamiamo, perché è lo strumento, questa parola, attraverso cui noi possiamo manifestare la nostra fede al Padre. La parola di Gesù. Lo ringraziamo e cerchiamo di metterci anche noi dentro questo stesso atteggiamento del centurione, di non aver nessuna pretesa nei confronti di Gesù. Non son degno né di venirti incontro e di vederti, non son degno che tu venga in casa mia, però la mia fede è riposta tutta in te, nella tua bontà, nella tua carità, nella tua obbedienza al Padre, nella tua santità. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.